lo studio che abbiamo iniziato qualche settimana fa. Intanto ancora vi porto i saluti di parecchie persone che mi hanno telefonato per comunicare i saluti e gli auguri di buon anno a tutti quelli che sono qui al centro, qui da varie parti d'Italia, da Milano, da Torino, da Biella, da Modena. Ci sono tanti che vi salutano e ci chiedono di pregare. Io tante volte non saprei, ci sono tante persone che chiedono sempre prega per me, e certo sarebbe importante che non dicessimo sempre sì va bene e poi buttiamo queste cose nel dimenticatoio, ma credo che veramente Dio in questi tempi vuole che sempre di più possiamo pregare gli uni per gli altri, per portare i pesi gli uni degli altri, per aiutarci a scaricarli, non per fare uno scambio, perché sennò tanto vale che ognuno si tiene i suoi. Sì, a proposito di questo mi è venuta una richiesta di preghiera per un bambino di 12 anni che ha avuto una trombosi in una vena della testa e quindi veramente a Parigi è versa in cattive condizioni il figlio di una collega di Fiorenza, ma ci sono tanti altri casi veramente dove realmente ci sono le preghiere che possono sostenere, che possono operare. Quindi anche se non sappiamo questi casi, potremmo spendere una parte della nostra giornata a dire: Signore, io non so chi sta male, non so chi soffre, ma voglio in questo momento dedicare un po' di tempo per pregare. Tu conosci le esigenze, tu conosci i bisogni, fa che attraverso la mia preghiera possiamo veramente possa raggiungere questi bisogni col tuo spirito e operare e guarire e consolare e portare la tua pace. Andiamo avanti col nostro studio. Dicevo, è molto importante capire il concetto della sofferenza. Perché? Perché spesso noi ci facciamo delle idee sbagliate sulla sofferenza e soffriamo proprio quello che invece non ci è dato da soffrire. Allora dicevamo la scorsa volta, in realtà viviamo in un mondo dove per la caduta dell'uomo, perché ricordate, l'inizio della sofferenza in fondo inizia proprio con la prima ribellione al progetto di Dio, ribellione che prima è angelica, furono gli angeli a ribellarsi, poi è umana, e questo porta nel mondo l'esistenza del male, porta nel mondo l'esistenza del corruttibile, della materia. Allora, senza fare tanti ragionamenti filosofici, quando c'è una cosa che può essere precaria, che da un momento c'è, un altro momento non c'è, tutto questo evidentemente è fonte di ansia, è fonte di preoccupazione. Tant'è vero che se voi ci pensate, lo abbiamo tante volte detto, l'ansia nasce proprio dalla paura di perdere qualche cosa che noi giudichiamo necessaria, importante, sia essa la salute, sia essa i soldi, sia essa la persona amata. Quindi nel momento in cui nel mondo già è entrato il peccato, nel momento in cui nel mondo è entrata la corruzione, cioè non solo come intendiamo noi corruzione, le persone corrotte, ma come proprio tendenza a disgregarsi, cioè tendenza più a non essere eterni, ma a soggiacere alle leggi della fisica, dell'entropia, come la volete chiamare, non ha importanza, ma sta di fatto che nel momento in cui l'uomo si è trovato in un universo così che da un momento all'altro poteva cambiare, ha cominciato ad avere paura, ha cominciato ad avere a soffrire. E quindi ricordiamolo, una delle cause più grandi della sofferenza in realtà è proprio il fatto che ci si ritrova in un mondo che non è stabile, che non è sicuro, che non è il posto ideale per stare sereni. E allora evidentemente noi vediamo questo manifestato anche nel vecchio patto. Infatti Dio, fin dall'inizio, all'uomo diceva sempre non temere, stai tranquillo, perché sapeva che l'uomo, venendosi a trovare in un mondo così instabile, avrebbe avuto come minimo paura, avrebbe sofferto la paura, avrebbe sofferto l'angoscia, avrebbe sofferto questo senso di precarietà che tante volte noi soffriamo. Però la cosa importante che abbiamo cominciato a osservare la scorsa volta e che abbiamo un po' sottolineato, che Dio vuole liberarci dalla paura Quindi, nonostante ci troviamo in delle circostanze difficili, nonostante ci troviamo in delle circostanze che da un momento all'altro possono cambiare, Dio come opera fondamentale vuole liberarci dalla paura e lo ha fatto in una maniera molto semplice, facendo sì che dentro di noi, dentro di te, potessero realizzarsi, potessero installarsi, potessero impiantarsi delle cose che non possono più cambiare. Ecco, questo detto molto semplicemente, Dio sapeva che fino a che noi eravamo in rapporto con qualche cosa che un giorno è così, un giorno cambia, l'altro giorno cambia, come per esempio quelli che stanno a seguire la borsa, sono lì a farsi venire l'ulcera da un momento all'altro per sapere se sale di mezzo punto, di un punto e mezzo, e sono lì continuamente angosciati, ansiosi, perché tutta la loro sicurezza, in quel caso economica, dipende dal salire o dal scendere dell'inflazione, della borsa, dei tassi e tutto questo. Dio sapeva che l'unica maniera per farci vincere la paura e l'angoscia era quella di mettere dentro di noi delle realtà eterne. Ecco questo che è importante, questo è fondamentale. Se noi non cominciamo a scoprire che dentro di me, dentro di te, ci sono delle realtà che non possono mai decadere, che non possono mai essere inflazionate, che non possono mai cambiare, noi vivremo sempre con l'ansia e con l'angoscia. Quindi l'opera più grande di Dio è stata quella di mettere in ognuno di noi un tesoro, come diceva Gesù, dove il ladro non può rubare, dove la tignuola non può fare nessun danno, però cosa dice? Che là dove è il nostro tesoro, lì è il nostro cuore. Quindi se noi, anziché valorizzare queste realtà dentro di noi, stiamo sempre a guardare troppo e a dipendere troppo dalle realtà esterne, noi entriamo in un tipo di sofferenza che si chiama ansia, paura di perdere le cose, che non è sicuramente costruttiva. Però, ricordate cosa dicevamo la scorsa volta, che in un certo senso questo fatto che la realtà è così fragile porta le persone, che tante volte si sono costruiti dei castelli in aria, quando questi castelli crollano e queste persone si trovano veramente in una situazione difficile, in una situazione in cui si accorgono che la vita è così fragile, proprio in quel momento possono riflettere e pensare a Dio. E tante persone, dicevamo la scorsa volta, hanno incontrato Dio proprio in un momento estremo di sofferenza, proprio in un momento in cui avevano investito forse tutte le loro aspettative in un lavoro nuovo, ed è stata una fregatura grandissima, in una moglie, in un marito, oppure hanno avuto una malattia grandissima in quel momento, tutti i loro equilibri, tutte le loro sicurezze, tutte le loro certezze sono andate in crisi e in quel momento hanno come cercato per la prima volta nella loro vita qualche cosa di eterno. E proprio in quel momento lo Spirito Santo ha potuto parlare loro dicendo: solamente Dio ha qualche cosa che dura in eterno per te. Allora diciamo che in certi momenti, passando attraverso delle strettoie, forse anche vivendo dei momenti depressivi, delle persone hanno avuto la possibilità di aprirsi alla rivelazione dello Spirito Santo. Ma non è per tutti così, abbiamo detto la scorsa volta, se ricordate, perché tante persone di fronte alle stesse crisi, alle stesse difficoltà, invece si sono indurite ancora di più. Come a dire, anziché di comprendere che quella situazione che stava succedendo proprio era qualche cosa che poteva insegnare loro una lezione importante, hanno fatto finta di non capire. E allora è come a dire, non hanno accettato la correzione di Dio in quella crisi. Perché ricordatelo, questo è un concetto importante, l'afflizione, la prova, la malattia, i dispiaceri, gli attacchi esterni non vengono da Dio. Questo è un concetto da capire, non vengono da Dio, ma quando noi viviamo queste circostanze, Dio ci può insegnare qualcosa. Allora è diverso il concetto, non è Dio che ti manda la malattia, ma durante una malattia può imparare qualcosa, e poi magari dopo che l'ha imparato avere la fede pure per essere guarito. ma sicuramente nelle circostanze in cui ci troviamo possiamo imparare qualcosa, possiamo accettare, e qui entra un altro concetto molto importante legato alla sofferenza, accettare la disciplina di Dio. Cosa significa? Cioè il fatto che Dio vuole farci scoprire le cose che valgono. E quando noi invece siamo lì a cercare di mettere tutte le nostre aspettative, a sforzarci tremendamente per solamente diventare ricchi di spazzatura, allora ci sono momenti in cui realmente andiamo in crisi, soffriamo, perdiamo quel nostro oggetto di amore. Io non so, spesso faccio quell'esempio, lo ricordate? È stato un periodo nella mia vita in cui il mio idolo preferito era la mia macchina, avevo stabilito una dipendenza morbosa con la mia macchina, io e la macchina eravamo quasi la stessa cosa, allora guai a chi ci saliva con le scarpe che non erano lucidate, pulite, guai, ora magari mi sono ridotto al contrario, che mia moglie mi dice da 3 mesi che la devo portare a lavare. Ma c'è stato un periodo in cui era tutto per me. Come a dire, in quel momento tutta la mia soddisfazione e gratificazione era incentrata su quell'oggetto, e chiaramente per difendere quell'oggetto dovevo soffrire pure. Soffrire perché dovevo condizionare la mia vita legata a quello, la dovevo pulire ogni momento, ogni volta che c'era una striscia dovevo andare subito al carrozziere perché non potevo sopportare che ci fosse una minima striscia sulla mia macchina. E a un certo punto, cosa è successo? È successo che ho avuto un grosso incidente, non mi sono fatto niente fisicamente, però il mio giocattolo, paf, si è rotto. Come a dire, questa cosa che per me era la cosa più grande, la mia certezza, che mi faceva soffrire se non la potevo avere come la volevo, a un certo punto la massima sofferenza è scoppiata. E a quel punto io dentro di me pensavo, ecco, è stato Dio. No, non è stato Dio. Quando noi mettiamo qualche cosa che non è veramente spirituale, che non è opera di Dio, al centro della nostra vita, noi camminiamo purtroppo su un campo minato e a un certo punto la mina esplode e i danni sono nostri. Invece Dio, in quel frangente, come vi ho detto poco fa, voleva insegnarmi una lezione, come a dire, figlio mio, ma lo vuoi capire? Sì, la macchina, compratela come vuoi, ma non può essere la macchina la fonte della tua gioia. Capiscilo, non metterla al centro della tua vita come la cosa più importante. E a quel punto chiaramente si può accettare, ma si può anche rifiutare la correzione di Dio. Quindi la disciplina di Dio non è qualche cosa che ti viene addosso, ti fa a brandelli, dice Dio ti ha frustato, ti ha messo a posto, no. La disciplina di Dio è una correzione che lo Spirito Santo ti può dare nei momenti in cui realmente hai imboccato delle strade pericolose e Dio cerca di parlarti, di dirti, figlio mio, ma lo capisci? Che così soffrirai ancora di più, perché la macchina non potrà mai essere perfetta, perché la moglie non potrà mai essere perfetta, perché il marito non potrà mai essere perfetto, perché il lavoro non potrà mai essere perfetto, perché gli amici non potranno mai essere perfetti, perché stai mettendo loro al centro della tua vita? Questo significa predisporti a soffrire, ma in quel caso, ripeto, c'è la libera, ecco perché dico, di fronte alla sofferenza, di fronte alla crisi, di fronte a un equilibrio che crolla, in quel caso era crollato il mio giocattolo, possiamo scegliere cosa fare. E sapete, dentro di me c'era una forte tendenza, come a dire, me ne comprerò una due volte più grossa. Pensavo di risolvere il problema, tante volte facciamo così. Oppure nel campo umano, ecco, mi ha deluso questo, mi troverò 10 amici e poi ti deluderanno tutti e 10. Cambierò moglie, dalla padella nella brace. Quante persone incontro che cambiano moglie e marito e vanno sempre a peggiorare. Ma lì proprio lo Spirito Santo cerca di parlarti. Nella sofferenza che tu hai, perché stai vivendo una crisi, in quel caso era una crisi magari stupida, ma la crisi di qualche cosa che per te era importante e che però ti veniva a mancare, e tu dentro di te dicevi, no, ma lo ricostruisco questo giocattolo ancora più grande. E lo Spirito Santo invece, che voleva approfittare di questa sofferenza, di questa crisi, per parlarti e per dirti: figlio mio, ma vuoi costruire qualche cosa che non sarà distrutto? Vuoi capire che la gioia vera la puoi trarre solamente da me? E solamente se tu gioisci in me, poi potrai usare la macchina e non essere usato dalla macchina, come io ero. Potrai vivere in questo mondo, detto con le parole dell'Apostolo Paolo, come se non vivessi. Usare di questo mondo come se non usassi. Mangiare come se non possedessi. Usare, vivere. Ma perché? Perché capisci che la fonte primaria della gioia è in Cristo. Questo è difficile da capire. Diciamo: sì, l'ho capito, ma non lo capiamo facilmente, perché tutto il mondo intorno a noi è proiettato, cioè è espresso in maniera tale da coinvolgerci e da farci pensare che staremo bene solamente se avremo quello, se faremo così, se aumenteremo il nostro ruolo, se la nostra posizione sarà diversa, se guadagneremo un mezzo milione in più, se guadagneremo non so quale onorificenza, se andremo là, se potremo conquistare quella ragazza, se tutto il mondo intorno a noi ci fa credere che basta avere di più o basta essere di più per essere sicuri. E tante volte ci crolliamo in questa trappola. E allora questa è una sofferenza, dicevamo la scorsa volta, il primo tipo di sofferenza positiva per il credente è la sofferenza che porta al ravvedimento. Come dire che uno dice: mamma mia che strada che stavo pigliando. Soffre e decide di cambiare strada. E allora la stessa parola di Dio ci dice che quando uno accetta la disciplina di Dio, quando uno accetta la correzione di Dio, questa correzione in quel momento non sembra essere causa di allegrezza, anzi di tristezza, però produce, continua la parola di Dio in Ebrei, un pacifico frutto di giustizia per quelli che sono stati addestrati in quella disciplina, cioè per quelli che hanno detto: Signore, hai ragione, ma sono stato un pazzo, ma cosa ci volevo tirare fuori da quella situazione, ma cosa mi ero messo in testa, volevo fare il mafioso, volevo fare il duce, non in un senso grande, però con la mia piccola cerchia di persone che dovevo comandare a stecchetta, volevo fare non so questo, volevo fare dipendere tutto da questo. La sofferenza, la crisi può portarci a un ravvedimento e a un riconoscere che il progetto di Dio è il migliore per noi. Questo è il primo tipo di sofferenza che è importante. Altro tipo di sofferenza, l'abbiamo appena detto, quelle sofferenze con cui il principe di questo mondo, la logica perversa che regna in questo mondo, viene a colpire il credente. Le volete chiamare afflizioni, le volete chiamare prove, le volete chiamare persecuzioni, le volete chiamare tribolazioni, ci sono tutte queste parole nella parola di Dio, ma certamente tutte queste cose sono fonte di sofferenza e anche di tentazione. Leggiamo una scrittura al riguardo per capire meglio. Al capitolo 3 dice così, questo è Paolo che è contento dalle notizie che Timoteo gli porta, e poi dice così: affinché nessuno di voi, verso 3, fosse scosso in mezzo a queste afflizioni, poiché voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Come a dire, c'è qualche cosa di strano nella vita del credente. Qualcuno dice: ma come, prima che non ero cristiano non avevo nessun problema, ora che credo sembra che tutti ce l'hanno con me, sembra che tutti mi attaccano, sembra che tutti non fanno altro che mettermi i bastoni tra le ruote. Ma non sono le persone, tante volte le persone sono ignari strumenti di una forza distruttiva, che è la forza che domina in questo mondo, il sistema dell'anticristo che si sta instaurando mano a mano attraverso grandi mezzi e che cerca in qualche modo di ostacolare, di tentare di venire contro il cristiano, come d'altronde fece con Gesù. Gesù lo disse: hanno fatto questo a me. Voi pensate che voi ve la scapolerete? Un discepolo non può essere più del suo maestro. Se hanno amato me, ameranno voi. Ma se hanno odiato me, odieranno voi. Perché nel momento in cui in realtà tu diventi cristiano, in cui ricevi Gesù, in realtà è come se Cristo vivesse in te. Quindi, quando tu cammini, genererai le stesse espressioni o sensazioni che Cristo generava. Quando Cristo camminava, c'era chi lo amava, c'era chi lo seguiva, c'era chi fraternizzava con lui, c'era chi cercava di lapidarlo. C'era chi cercava di farlo fuori, c'era chi lo tentava ogni momento, ed era il nemico. Noi parliamo tante volte delle tentazioni del deserto, ma quelle sono alcune. Non è scritto che Gesù ebbe solamente quelle tentazioni e poi se la passò liscia tutto il resto del suo ministero. No, quelle furono le tentazioni forse più forti, dopo 40 giorni di digiuno, ma poi fu tentato. Il diavolo ritornò alla prossima occasione, e il diavolo ritornerà alla prossima occasione per cercare di romperti le uova nel paniere, per cercare di affliggerti. E qui Paolo si preoccupa, sapete cosa dice? Affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste afflizioni, perché voi stessi sapete che a questo siamo destinati, perché anche quando eravamo fra di voi vi predicevamo che saremmo stati afflitti, e infatti è avvenuto, e voi lo sapete. E perciò, guardate come conclude qui, anch'io non potendo più resistere mandai ad informarmi della vostra fede per paura che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse riuscita vana. Cos'era successo? Paolo aveva annunziato il messaggio del Vangelo, le persone avevano creduto che Gesù era il Messia, avevano ricevuto Gesù. Ma dopo questo non erano venute cose solamente belle. Sì, era venuta una vita nuova, era venuta la giustizia di Dio, era venuto il perdono, era venuta la pace dentro di loro, ma all'esterno era venuto qualcosa di non tanto bello. Allora Paolo si preoccupava, come a dire, mi preoccupo che queste prove, queste afflizioni si trasformino per voi in delle tentazioni che vi possano portare a ritirarvi dalla fiducia. E qua vediamo una cosa importante che non è argomento della serata, ma che voglio sottolineare. L'attacco più grande del diavolo nella vita dell'uomo non è il fatto di avere una malattia, il fatto che il tuo conto in banca può scendere, il fatto che un amico ti può deludere, ma l'azione più grave che il diavolo può condurre nella vita mia e tua è quella di portare una sfiducia nel Signore, una sfiducia. Perché sa che quando noi realmente cominciamo ad avere sfiducia, non è che Dio ce l'ha con noi, ma restiamo privi di quei benefici meravigliosi che la fiducia ci può dare. Quando noi abbiamo fede, possiamo camminare con fede, possiamo superare, possiamo resistere al diavolo stando fermi nella fede, ma quando cominciamo a pensare che non solo il capufficio ce l'ha con noi, non solo nostra moglie non ci capisce, non solo i nostri fratelli sono come sono, ma neanche Dio ci può aiutare, lì è il momento più grave. Perché? Perché l'unica sorgente vera è come se bloccassimo, mettessimo un muro di incredulità. E io so che in tanti di noi è come se si è creato un piccolo muro, non è un muro grande, non è un muro di Berlino, ma è un muro di una certa consistenza, un muro determinato dallo scoraggiamento forse, dal fatto di vedere che tante promesse di Dio non si sono realizzate. È un muro che il nemico cercherà di erigere sempre più grande. E qui quindi vediamo come una prova può diventare una tentazione, e allora, anziché superarla, noi possiamo retrocedere, come dicevamo la scorsa volta. Ma andiamo avanti. Come Gesù, in realtà anche noi possiamo imparare dalle cose che soffriamo. Questo è qualcosa di strano, sapete? Nessuno di noi vorrebbe soffrire, detto in generale. E Dio realmente ci vuole liberare da certe sofferenze, e la paura, con tutte le conseguenze, è qualcosa che Dio ha vinto e vuole che noi vinciamo attraverso la fede. Ma ci sono altri tipi di sofferenze le quali realmente ci possono fare imparare. Che significa? Spendiamo qualche parola su questo concetto, perché è un concetto abbastanza controverso. Cioè, come Gesù, noi possiamo imparare dalle cose che soffriamo e possiamo così obbedire all'amore dentro di noi piuttosto che alle tendenze carnali prendendo la nostra croce. Dice la scrittura che Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Cosa significa? Tante volte noi pensiamo che qualunque sofferenza ci porta a obbedire, ma non è così. La paura non ci porta a obbedire, ci porta a fuggire. Altri tipi di sofferenza non ci portano veramente all'amore di Dio, ma ci portano lontano da Dio. Ma cos'è questa sofferenza che ci porta a obbedire? Cosa significa che Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì? Cos'è l'ubbidienza per noi oggi? Vorrei che lo capissimo. Significa obbedire a qualche cosa di esterno? Significa obbedire solamente a una legge esteriore? È come dire devi obbedire, soffri, devi obbedire. Allora dice devi obbedire al fatto che bisogna dare l'altra guancia se uno ti percuote, quindi obbedisci. E allora appena l'altro ti dà uno schiaffo tu impari l'ubbidienza, così è. O ti viene l'ulcera se devi resistere. Cosa significa che Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì? È proprio quello che abbiamo detto fino ad ora, fratelli. Ubbidire nella nuova dimensione in cui siamo significa vivere secondo l'uomo nuovo. Significa credere realmente che vivendo secondo le spinte dell'amore, della pace, della gioia, quella è la vera vita. E allora cosa succede? Noi impariamo l'ubbidienza proprio quando invece cercheremmo di seguire le tendenze carnali, obbedendo alle spinte umane. Faccio un esempio pratico così ci capiamo bene. Momento qualcuno ti fa una mala parte, questo succede, soprattutto dalle persone quelle che ci aspettiamo di più che ci capiscono, e quando tu ricevi questa specie di mala parte, così, la prima cosa che fai, che ti viene, è di obbedire alle tue reazioni carnali. Cioè, porca miseria, ma chi si crede di essere questo? Ma come? Io gli ho fatto tanti regali. Ma come? Io l'ho trattato bene. Ma come? Io veramente mi sono preoccupato di lui e ora lui mi fa questa cattiva parte? Allora la prima reazione a un comportamento sbagliato di qualcun altro, qual è? Un tipo di sofferenza... È un tipo di sofferenza? E cosa tante volte ci porta questa sofferenza però? A obbedire alle nostre spinte carnali. Allora lì cosa succede? Obbediamo alle nostre spinte carnali e diciamo porca miseria, glielo farò vedere io, così si tratta, così si fa. E pigliamo una specie di cavallo che è il nostro risentimento e cominciamo a cavalcare. Ora il problema è questo, fratelli, che se noi veramente... fossimo delle persone legate al male profondamente, potremmo cavalcarci tutta la vita su quel cavallo. Ci sono persone che vivono cavalcando solamente sul cavallo della vendetta, vivono per vendicarsi. E se non avessero da vendicarsi, non avrebbero più senso di vivere. Ci sono delle persone che vivono per odiare, ci sono delle persone che vivono per tanti atteggiamenti, per spirito di competizione, per dovere dimostrare agli altri, per vanità. Galoppano su questi cavalli. E ci vanno fino in fondo, muoiono ancora galoppando, anche se magari arriveranno all'inferno. Ma tu ed io, quando prendiamo un cavallo del genere, non lo riusciamo a portare fino in fondo. Perché poi uno gli viene in testa, ora devo fare la parte, ora se mi passa quella persona non la devo salutare più. Ora, tante volte è come se ci dovessimo imporre di fare i cattivi. Ma Dio ha messo l'amore dentro di te. E allora prima o poi, ti accorgi che è molto più bello obbedire all'amore che Dio ha messo in noi. E allora cosa succede? Che mentre la sofferenza esterna prima ti faceva arrabbiare di più e ti faceva scontrare con gli altri, c'è un momento in cui impari a obbedire all'amore, alla pace, dalle cose che soffri. Cioè come a dire che quando qualcuno ti... mette in crisi, quando qualcuno ti fa del male, anziché obbedire e continuare a obbedire alla tua rabbia, comincerai a scoprire che puoi esprimere amore. E allora lì realmente la crisi, la sofferenza è qualche cosa che non ti spaventerà più. Ecco perché Paolo in realtà in qualche modo sembrava, dicevamo la scorsa volta, che quasi si compiacesse nelle difficoltà. Non è che era un masochista, che gli piaceva soffrire, però dico, quando tutti mi disprezzano, quando tutti mi ignorano, quando mi trovo in persecuzioni, quando lì scopro una forza più grande. Cioè, non scopro veramente solamente la rabbia, l'odio che mi verrebbe contro tutto e tutti, quello lo possiamo sentire, però la cosa bella è quando nella sofferenza, nella incomprensione, nell'afflizione, impariamo ad obbedire. Ma ripeto, non a obbedire, io devo amare, siccome sono cristiano devo amare, e intanto mi corrodo dentro. No, è un'obbedienza che significa obbedisci all'amore che Dio ha messo in te, lo Spirito Santo lo sta illuminando, partecipa, non fare per forza l'arrabbiato, no, glielo devo fare vedere io, no, se lo Spirito Santo ti dice perdonalo, perdona quella persona, non stare lì, no, ora, sì, io la perdono dopo quello che mi ha fatto, assolutamente no. Obbedisci all'amore di Dio dentro di te e vedrai realmente che questo ti farà crescere, ti farà andare avanti. Possiamo imparare dalle cose che soffriamo e possiamo in questa maniera prendere la nostra croce volontaria. E qua abbiamo capito un altro concetto, che la croce quindi non è una cosa che ci dobbiamo sopportare per forza, è una cosa che possiamo prendere o non prendere. Che qualcuno dice, ah, la mia croce, mia suocera è la mia croce, quella me la devo portare, o questa malattia è la mia croce. Non è, non sono queste le croci. Le croci sono proprio questo accettare l'incomprensione, accettare il fatto che gli altri, anche se tu li ami, forse non ti ameranno. Questa è una sofferenza in qualche modo. Gesù soffriva questa incomprensione. Lui voleva fare il bene, ma voi pensate che tutti erano riconoscenti? O forse proprio quelli che erano stati guariti poi erano quelli che dicevano crocifiggilo, crocifiggilo? Questo è un'altra causa di sofferenza. Il prendere la croce ha proprio questo significato. Il scegliere volontariamente anche di non essere compreso dagli altri, perché lì dove c'è una logica perversa, dove il più forte è solamente chi odia, tu che vuoi amare diventi un cavolo a merenda. E allora chiaramente c'hai due possibilità: o di conformarti alla logica distruttiva e magari cominciare a odiare insieme agli altri, e anzi dire andiamo assieme, tu ce l'hai contro quella persona, ti aiuterò a farlo fuori. Tante volte si ragiona così, la logica normale è questo, dice, se sei amico aiutami veramente a dargli una lezione a quell'altro mio amico, begli amici. E realmente per amicizia uno partecipa alla violenza di un altro, ma qualcuno invece che dice, ma perché non puoi perdonarlo? Perdonare, ma questa parola che cos'è? Non è nel vocabolario del 2000. Dio perdona, io no. E allora, lì vedete che la croce diventa una scelta volontaria di soffrire una incomprensione, cioè di essere considerato come una persona che è di un altro mondo. Dice, ma questo vuole bene, ma questo ama, ma questo sorride, ma questo perdona, ma com'è pazzo? D'altronde pensavano anche di Gesù che fosse pazzo. E allora questa è la croce volontaria. E possiamo in questa maniera portare e vivere una comunione con le sue sofferenze. E questo è un concetto importante. Avere comunione con le sofferenze di Cristo. Comprendiamolo bene cosa significa. Perché credo che tante volte anche nel campo religioso, la Chiesa stessa, cattolica o non cattolica, si pone tanti interrogativi su tutti questi fenomeni, per esempio, di persone che hanno stigmate, che sanguinano, che... Che significa partecipare alle sofferenze di Cristo? Intanto una cosa importante, chi è secondo voi che stava facendo soffrire Cristo? Era Dio? Era Dio? Chi è che stava piantando i chiodi nelle sue mani? Era Dio? No, era proprio il diavolo. Si serviva certamente di strumenti umani, si serviva dell'odio che aveva accecato gli occhi di quelle persone perché non risplendesse la gloria del Figlio di Dio. Ma proprio queste cose, queste ferite, queste cose tremende che erano inflitte al corpo di Gesù erano delle cose diaboliche, c'erano delle cose fatte dal diavolo. Era lui che voleva uccidere Gesù, era lui che lo stava distruggendo. Quindi cosa significa? E anche se questa distruzione del diavolo sulla vita di Gesù è diventata la nostra salvezza, il partecipare alle sofferenze di Gesù non ha a che fare con questi aspetti che il nemico può determinare nella vita delle persone, ma ha a che fare proprio con la sofferenza estrema di Gesù. Qual era la sofferenza più grande di Gesù? Certo, qualcuno di voi dirà quella fisica, e in un certo senso lo credo, stava soffrendo fisicamente, ma qual era la sofferenza più grande di Gesù? Noi umanamente forse non immaginiamo una sofferenza più grande di quella fisica. Tante persone, anche come me, dicono qualunque cosa pur di non fare un intervento, pur di non avere fatto una puntura, pur di non soffrire il dolore. Tante volte sembra che il dolore fisico sia la cosa più tremenda da superare. Ma sapete, non è così. C'è un dolore più grande della sofferenza fisica ed era quello che Gesù stava provando. Stava provando nei confronti di quelli che lo stavano uccidendo in quel momento. Stava cercando di vedere realmente lui che era venuto a parlare dell'amore di Dio, soffriva nel vedere quelle persone che sarebbero state distrutte se non si aprivano all'amore di Dio. In quel momento sembrava che stavano vincendo. Quelli che dicevano crocifiggilo, l'abbiamo fatto fuori, ma in realtà stavano facendo fuori l'unica alternativa della loro salvezza. Ecco perché Gesù stesso disse: se rinnegano me, se bestemmiano me, c'è ancora speranza. Non perché lui è meno importante dello Spirito Santo, ma come a dire: io sto morendo, loro mi stanno veramente uccidendo, stanno quasi uccidendo il loro Salvatore, anzi senza quasi, stanno uccidendo il loro Salvatore, si stanno levando proprio l'unica speranza di salvezza, stanno bestemmiando contro di me, mi hanno quasi considerato diavolo, ma se lo faranno nei confronti dello Spirito Santo, che fino all'ultimo della loro vita cercherà di convincerli, non ci sarà più speranza per loro. Ecco perché la bestemmia contro lo Spirito Santo non potrà mai essere perdonata, perché lo Spirito Santo fino all'ultimo della vita di ogni uomo cercherà di convincere che Gesù è il Messia. Non sarà solamente un momento o 3 anni come Gesù fece, in cui cercò di convincere attraverso lo Spirito che lui era il Messia, ma pochi si convinsero. Lo Spirito Santo invece forse, anzi senza forse, starà più di 3 anni a cercare di convincerti. Sarà 5 anni, 10 anni, 20 anni, fino al momento in cui tu sei lì, vivo, ti dirà Gesù è il Messia. Ma se tu rifiuti lo Spirito Santo, allora non ci sarà più una possibilità di salvezza per te. Ci avviamo alla conclusione. Dicevo, cosa significa avere comunione con le sue sofferenze? È portare nel nostro corpo la sua morte perché la vita si manifesti. Leggiamo un versetto. Intanto capiamo che le sofferenze sono proprio il vivere quello che Gesù stava vivendo, quel desiderio di vedere gli uomini salvati. Gesù pianse su Gerusalemme, chi se lo ricorda? Lui come una gallina che vuole raccogliere sotto le sue ali i pulcini, lui voleva fare così col suo popolo, ma voi sapete che loro se ne andarono sotto altre galline, sotto altre situazioni, e non riconobbero la visitazione, e non riconobbero veramente che lui era il benedetto, lui era l'unto del Signore. Ci siamo in piedi. E quindi Gesù realmente soffrì intensamente nel vedere l'uomo ridotto ai minimi termini, distrutto dal male. Ecco, tante volte noi abbiamo una concezione della sofferenza sbagliata. Noi soffriamo solamente magari nel vedere un poveraccio, magari quello più vicino di Dio di noi, e non soffriamo invece nel vedere una persona che ha un Mercedes 600, esiste? Sì, forse sì, 500 sì. Non soffriamo, ci sembra, quella sì che è una persona che si è realizzata, quella sì che ha avuto il tutto dalla vita. Ma Dio sta soffrendo di più forse per quella persona, perché noi la vediamo secondo lo standard umano e ci sembra Superman. Dio la vede di dentro e sta vedendo il vuoto, l'angoscia. Ecco perché la sofferenza di Dio è diversa. dalla sofferenza umana. La compassione di Dio è diversa. Noi tante volte veniamo presi dalla compassione da certe cose, ma Dio vede in un'altra maniera e abbiamo bisogno di capire quali sono le sofferenze di Dio, perché se no parteciperemo alle nostre sofferenze, ma non a quelle di Dio, ma sono quelle di Cristo. Le sofferenze di Cristo ci danno forza, le nostre sofferenze non ci danno nessuna forza, nessuna capacità. Leggiamo un verso, capitolo 2 di Corinzi, anzi possiamo leggere il 4, è ancora meglio, dal verso 7, e concludiamo con questo versetto. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. E guardate cosa dice poi ancora: noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Potremmo dire in altre parole oppressi, ma non schiacciati. L'oppressione, l'afflizione cercherà di schiacciarti, ma la forza che Dio ha messo dentro di te ti farà rialzare. Perplessi, confusi. Quante volte siamo confusi guardando le cose? Sembra che non si capisce più niente. Ma non disperati, come a dire c'è una speranza chiara che Dio ha messo nel nostro cuore. Quindi possiamo seguire quel lago della bussola che punta al nord anche quando non si vede niente. Tempesta, nebbia, tutto è confuso. Ma come faccio ad andare avanti? Continua a sperare e la tua speranza non sarà frustrata. Perseguitati, ma non abbandonati. Forse abbandonati dagli uomini, ma non abbandonati da Dio. Anzi, proprio nel momento in cui gli altri non ci comprendono, forse è il momento in cui scopriamo di più quanto è importante il fatto che Dio ci ama. Dio è con noi. Dio è con noi. Tante volte stiamo attenti che tutti siano con noi e poi ci troviamo tutti contro di noi. E che facciamo poi? Ci sentiamo perseguitati. E lì abbiamo bisogno di scoprire che Dio è con noi. Se Dio è con noi, chi sarà? Chi potrà essere contro di noi? Guardate ancora. Atterrati ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Cosa significa questo? Portiamo nel nostro corpo la morte di Gesù perché anche la vita si manifesti. Significa che portiamo una malattia? Non è questa. Cos'è la morte di Gesù? Portiamo nel nostro corpo la morte di Gesù. Gesù a che cos'era morto? Lui era morto a tutto quello che era umano. Era morto al peccato e lui non peccò mai. Era morto veramente alla gloria umana. Era morto veramente alla logica di questo mondo. Quando disse, ecco viene il principe di questo mondo, disse, lui non ha niente in me. Come a dire, io non ho nessun contatto. Portiamo la morte di Gesù affinché la vita si manifesti. In qualche modo significa portiamo la sofferenza di Gesù affinché la sua vita si manifesti. Come dicevamo poco fa all'inizio di questa meditazione, accettiamo nella sofferenza che ci causa questo mondo di esprimere la vita di Cristo, cioè accettiamo la morte volontaria del nostro odio, delle nostre tendenze carnali, di tutte quelle cose che sono state crocifisse. Il mondo è stato crocifisso per me, diceva l'apostolo Paolo, io sono stato crocifisso per il mondo, il mio vecchio uomo è stato crocifisso. Accettiamo veramente per fede questa crocifissione. Perché? Per essere depressi? Per essere annichiliti? Per essere... No, ma perché la vita di Cristo si manifesti, e questo è l'importante. E questa sofferenza volontaria, questa sofferenza di incomprensione che Dio ti dice di accettare, questa sofferenza di difficoltà esterne, non sono perché tu sei depresso, abbattuto, avvilito, annichilito, come a dire devo soffrire. No, ma perché la vita di Cristo si manifesti in te, come a dire tu la smetti di sentirti forte delle forze umane, sei morto, mortificato attraverso lo Spirito. Perché? Per essere vivo in Cristo. Questa sera volete essere vivi in Cristo? Volete che questa vita proprio venga fuori in una maniera rinnovata? allora realmente non pensate che questo possa venire al di là di questo tipo di sofferenza, che è l'incomprensione, che è la sofferenza che Dio vi metterà per le condizioni delle altre persone. Queste sono delle sofferenze positive, queste sono delle sofferenze che stanno creando vita dentro di te. Appena vedrai l'altra persona che sta male, questo non ti porterà solamente a dire: ah, porca miseria, il governo, se non ci fosse un governo così malato, se non qui, se non lì. Ma forse penserai tu cosa puoi fare per quella persona. Tante volte stiamo anche noi a lamentarci, a dire: ma qui, ma lì, e manchiamo quelle opere che Dio ci ha messo davanti. Non lasciamo che la morte, la percezione della morte, ci porti alla vita di Cristo. Quasi quasi ci godiamo nella morte, come dire: ma tanto tutto è morto, ormai tutto è finito, cerchiamo di distrarci e cerchiamo di evadere, cerchiamo di non pensare, cerchiamo di soffrire il meno possibile. E invece la sofferenza che stai vivendo in questo momento, Dio la vuole trasformare in una spinta, perché la vita di Cristo si manifesti in te e in me. Ma sei disposto a questo? O ti vuoi crogiolare nella sofferenza? O ti vuoi crogiolare come dire: ma tanto nessuno mi capisce, ma tanto tutto il mondo è così, ma tanto qui, ma tanto lì? No! Lo Spirito Santo farà sì che questa sofferenza, se tu lo vuoi, ti porterà ad obbedire a Cristo dentro di te, all'amore, alla potenza di gioia, e allora ti accorgerai che queste cose meravigliose abbondano in te. E queste cose non ti renderanno né ozioso né sterile. Né ozioso né sterile. Dio realmente vuole portare un frutto attraverso la tua vita. Ma hai bisogno di vivere questa vita in una maniera nuova. Preghiamo assieme. Amen.